Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Excuse me, signora. Who are you? What are you doing here?
Io sono Maria da Bros. Sono la reincarnazione di Maria.
I am the reincarnation of Maria d'Avalos, Gesualdo's wife. I belong to this place. My room is up there and our kitchens are down here.
E le nostre cucine sono sotto.
Buongiorno. Allora, avete guardato questo menù?
Good morning. Have you had a look at Gesualdo's wedding menu? Yes, I've been studying it since last night. Gesualdo worked miracles for this wedding.
Capito, Don Gesualdo ha fatto meraviglie.
Ma chi era questo del Gesualdo? Era un diavolo.
Who was this Gesualdo anyway? A devil? No, he could afford it. And beyond that, he was very demanding. He was very rich.
Erano due scene da Morte per cinque voci, il film del 1995 che Werner Herzog ha dedicato a Gesualdo da Venosa. Il regista tedesco ha una passione per i personaggi eccentrici e bizzarri, e lui stesso lo è. Tiene una scuola di cinema itinerante intitolata Le Canaglie. Per entrarci bisogna aver letto Virgilio e tenersi lontani dai discorsi sulle tisane, lo yoga, la crescita interiore, gli sciamani. Il primo film lo aveva girato con una macchina da presa rubata alla scuola di cinema di Monaco. Una volta si mangiò una scarpa dopo averla bollita a lungo. Aveva perso una scommessa e pagò pegno. Nei documentari ci ha raccontato Grizzly Man, l'uomo che sussurrava agli orsi e dagli orsi fu dilaniato, mentre la telecamera era rimasta in funzione. Gesualdo da Venosa, madrigalista e assassino. Era un incontro perfetto con Werner Herzog, di cui avete sentito l'accento tedesco, che ancora preme, direi, sul suo inglese. Non è l'unico Herzog a farsi affascinare dal compositore seicentesco, che era nato nobile nel regno di Napoli. È appena uscito da Bollati Boringhieri, Madrigale senza suono di Andrea Tarabbia, nostro ospite oggi. Ma...
Buongiorno.
Ma intanto ascoltiamola questa musica. Andrea Tarabbia, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ci sono un tremendo delitto Questo è una musica meravigliosa, l'abbiamo appena ascoltata, composta da Gesualdo da Venosa al centro del suo romanzo. Che cosa ha fatto scattare la scintilla? Ricordo a chi ci ascolta che nel 2011 Andrea Tarabbia, 40 anni giusti, ha scritto Il demone a Beslan su uno degli attentatori ceceni, l'ultimo rimasto vivo, gli attentatori che assaltarono la scuola fecero oltre 300 morti. Nel 2015 ha scritto Il giardino delle mosche su un serial killer sovietico. È il male ad affascinarla.
Un po' sì, ma soprattutto è chi commette il male non credendo che sia male o non rendendosi conto che sia male. Cioè, mi affascina moltissimo l'idea di raccontare le vite di persone che hanno fatto qualcosa di sbagliato perché sono sbagliate, non con la consapevolezza di fare qualcosa che in qualche modo sovverta l'ordine sociale. C'era Cicatillo, protagonista del Giardino delle Mosche, che era quasi un assassino idealista, no? Lo faceva per ripulire l'Unione Sovietica dai simboli del suo fallimento. C'era Marat Bazarov, il personaggio del Demone Beslan, il protagonista del Demone Beslan, che lo faceva per una questione di riprendersi la propria terra. E Gesualdo da Venosa è uno che compie il male sugli altri perché è un uxoricida, e anche su se stesso, perché insomma ha fatto molte pratiche, diciamo così, di automutilazione e di rinuncia. È un depresso ante litteram, insomma una persona che non si è voluta del tutto bene nel corso della sua vita, però allo stesso tempo, e proprio mentre si faceva del male o mentre uccideva la moglie con l'amante, componeva forse la musica più sbalorditiva del suo tempo, o quantomeno una musica che era così complessa e così sintetica, nel senso così di sintesi, che ha in qualche modo traghettato la musica dal Rinascimento al Barocco. Quindi è stato responsabile di un passaggio di epoche, e mi interessava un po' mettermi lì, cioè provare a guardarlo in faccia e capire come in una persona potessero convivere questi due poli diametralmente opposti, in cui forse l'uno è genitore dell'altro.
Gesualdo da Venosa uccide la moglie, sorpresa con l'amante, forse non proprio sorpresa. La ricostruzione che ne fa Andrea Tarabbia è ben più complicata rispetto a quello che possiamo intendere come delitto passionale.
Allora, in realtà anche lì è molto complicato. Io ho dovuto prendere una posizione, nel senso che su Gesualdo, dopo l'omicidio, sono nate storie, leggende che tuttora vivono, soprattutto a Napoli e nel napoletano, quindi diventa molto difficile anche per gli storici separare quella che è la verità, per così dire, storico-giuridica, e la menzogna, insomma il racconto che si è creato su di lui. Di fatto lui fu quasi costretto dalle circostanze, cioè per salvare il cognome e il casato, ad uccidere la moglie con l'amante. La moglie era la bellissima Maria d'Avalos, e l'amante di lei era un carafa, che ho scoperto studiando per il libro, insomma, che il diritto dell'epoca per quanto riguarda il Regno di Napoli prevedeva che il marito fosse in diritto di uccidere la moglie e l'amante purché le cogliesse in fallo, cioè doveva aprire l'alcova e trovarli nel mentre, ecco. Gesualdo questa cosa in realtà non la fa, perché si organizza con quelli che lui chiamava i creati, che sono i bravi del napoletano, e forse non è nemmeno lui ad infierire sulla moglie o comunque a sferrare il colpo mortale. Di fatto però gli fanno 24 ore di processo in absentia, nel senso che lui scappa nei suoi feudi dopo l'omicidio e viene sostanzialmente perdonato. Da lì però comincia la seconda fase della vita di Gesualdo, che è una fase di solitudine, una fase di paura, ma una fase anche di musica. E quindi è come se questo omicidio, fatto un po' per convenzione e per obbligo sociale, se così si può dire, sia una delle possibili cause scatenanti di questo genio che porta la musica da un'epoca all'altra, insomma.
Parliamo di polifonia, e Madrigale senza suono è una composizione polifonica. Andrea Tarabbia ha tre voci principali, direi, e una è quella di Stravinsky.
Sì, una è quella di Stravinsky, anzi direi che proprio l'innesco del romanzo è Stravinsky, non è Gesualdo, nel senso che dopo la morte di Carlo Gesualdo, che è del 1613, lui vive circa tre secoli e mezzo di quasi oblio, nel senso che lui fa una musica molto complessa che non concede nulla all'orecchio e quindi viene, insomma, non dico dimenticato, ma è un musicista per conoscitori, per veri esperti. Finché intorno alla metà degli anni 50 Stravinsky lo scopre leggendo delle partiture a cui mancano però delle linee vocali, e Stravinsky ha questa cosa, questa epifania improvvisa per cui si innamora della musica di Gesualdo. E sostanzialmente, se lei legge i libri di interviste che lui rilascia quando parla di Carlo, sostanzialmente lui dice: Gesualdo è un padre che non avevo ancora conosciuto. Io negli anni 50 Stravinsky aveva intorno ai 70 anni e a 70 anni suonanti incontra un padre possibile e completa alcune linee musicali dei madrigali che ci sono arrivati incompiuti, e nel 1960 fa a Venezia, nella Basilica di San Marco, quello che lui chiama Monumentum pro Gesualdo, cioè sono tre madrigali tratti dai libri 5 e 6 di Gesualdo, a cui Stravinsky toglie completamente la parte vocale, quindi denuda completamente, e gli mette un vestito nuovo. Il vestito nuovo è quello di un'orchestra, e tre mesi dopo, poi a New York, ci sarà anche una coreografia di Balanchine. Quindi è un grande musicista, forse il più grande musicista del Novecento, che scopre un padre di tre secoli più vecchio, lo prende, lo porta prima a Venezia e poi a New York, gli fa il vestito nuovo, lo novecentizza, anche se non credo esista questa parola, e in questo rapporto si gioca gran parte del libro.
Quindi padri, figli, delitti, più o meno metaforici, non soltanto metaforici, creazione artistica. Assieme a Stravinsky spunta, in Madrigale senza suono, lo scrittore svizzero Charles Ferdinand Rameau.
Sì, spunta Rameau perché è stato un grande amico del periodo svizzero-francese, insomma, di Stravinsky, intorno negli anni, soprattutto negli anni 10. Composero insieme, uno il testo e l'altro le musiche, l'Histoire du Soldat, e si frequentarono a lungo, avendo anche qualche screzio, ma credo, tra l'altro, che Stravinsky non esista un essere umano con cui non abbia avuto uno screzio, insomma, anche con Rameau. Ed era molto interessante il rapporto tra loro due, soprattutto perché Rameau negli anni 30 scrisse una biografia di Stravinsky, che ovviamente ripercorre gli anni del loro contatto, perché poi quando Stravinsky se ne va dalla Francia si perdono un po', si vedono molto poco, si scrivono ma non si frequentano, e Rameau in realtà ricostruisce questo suo rapporto con Stravinsky come il rapporto di un figlio con il padre, in qualche modo. Stravinsky gli insegnava la prosodia russa su cui Stravinsky in qualche modo componeva, e gli chiedeva di scrivere pezzi dell'Histoire du Soldat, che è stata scritta ovviamente in francese, che in qualche modo avessero quel piede del verso, non andassero a quel ritmo. Ed è un rapporto molto affascinante che in qualche modo rispecchia, anche se ovviamente ci sono tre secoli e mezzo tra Gesualdo e Stravinsky, però rispecchia il rapporto tra i due musicisti di cui tratta il libro.
Un'altra cosa che dovete sapere è che Andrea Tarabia è slavista di formazione, e se andate a vedere su YouTube c'è un bellissimo suo video in cui dice 10 cose che dovete assolutamente sapere sulla letteratura russa, per esempio che Dostoevsky è morto due volte.
Per esempio Dostoevsky è morto due volte, sì. E che Chekhov aveva un amante e una moglie, e non erano due donne.
Madrigale senza suono è frutto di una lunga ricerca, si indovina, restituisce perfettamente una serie di ambienti, la servitù, anche ci sono dei mostri, c'è un po' di gotico, ma come se l'è cavata con le molte leggende attorno a Maria d'Avalos, per esempio il fatto che avesse sfinito i suoi due precedenti mariti a letto.
Cioè, sfinito nel senso che lei è molto delicata, li avesse proprio uccisi nel mentre, mettiamola così. È stato molto molto difficile, perché appunto, come dicevo all'inizio, è molto difficile separare i due ambiti, no? Quello storico e quello leggendario. Ho avuto la fortuna di conoscere a Gesualdo, nella città di Gesualdo, che è in provincia di Avellino, dove tuttora c'è il castello dove Gesualdo visse gli ultimi anni e morì, degli amici, ormai sono diventati degli amici, della società gesualdiana, che sono un po' i custodi della memoria e della filologia di Carlo, nel senso che loro si occupano da decine di anni di sfrondare dal mito, dal mitico, quello che la storia di Gesualdo, e di restituirgli un barlume di verità. E quindi io ogni volta che ho avuto un dubbio di verosimiglianza, di veridicità di un fatto, eccetera, o andavo a Gesualdo o telefonavo a Gesualdo, e avevo queste persone sono persone che stanno dedicando la vita alla memoria di Carlo Gesualdo. Dopodiché ho usato, laddove c'erano ancora dei dubbi, come per esempio le reali morti dei primi due mariti di Maria d'Avalos, che probabilmente non sono nel letto nuziale, ma sono uno probabilmente in una crociata, anche se non c'è certezza su questo fatto. Ho fatto come faccio di solito nella mia narrativa, cioè uso tutte e due le versioni tentando di metterle in dubbio. Stravinsky all'interno del libro non ha solo il ruolo di fare il figlio, ma ha anche il ruolo di commentare un pochino quello che legge della vita di Carlo Gesualdo, e di porsi i dubbi più o meno legittimi che lo stesso lettore può porsi, cioè è vera questa storia, è reale questa morte o questa scelta che è stata fatta? Lo dice Stravinsky, e l'idea è che se lo chieda anche il lettore insieme a lui.
Abbiamo letto abbastanza libri per esserci fatti furbi, i memoriali dentro i libri non sempre sono affidabili.
No, mai, non sono mai affidabili, altrimenti non è più bello il gioco.
È come il manoscritto ritrovato.
Sì, allora io volevo giocare un pochino su questa cosa del manoscritto ritrovato, cioè volevo fare un libro che non fosse, come dire, ortodosso nella struttura e negli intenti, ma che partisse da uno spunto, che avesse un innesco molto, molto classico. E quindi la prima scena, il primo capitolo del libro mette in scena Stravinsky che trova un fantomatico manoscritto che è più o meno attendibile sulla vita di Carlo Gesualdo, lo legge e noi leggiamo insieme a lui e ci facciamo insieme a lui le domande.
Stravinsky legge un manoscritto che in qualche modo gli è capitato tra le mani, e ovviamente lasciamo il romanzesco ai romanzieri. La parte gotica. La parte gotica ha i suoi mostri, ha le segrete, c'è anche un tema che con i termini di oggi potremmo chiamare upstairs, downstairs,
sì.
I servi.
Fa parte assolutamente integrante della vicenda, perché primo la parte gotica è la parte che in parte, perdonate il gioco di parole, risponde a alcune delle leggende più inossidabili, diciamo, intorno alla figura di Gesualdo, cioè l'esistenza di questo fantomatico secondo figlio che era nel ventre di Maria d'Avalos quando lei fu uccisa, e che la voce del popolo di allora attribuiva ovviamente a Federico Garaffa e non a Carlo Gesualdo. Di questo figlio non si hanno in realtà notizie certe. Ci sono però molte leggende che dicono che Carlo lo rinchiuse nelle segrete e lo lasciò lì, o lo fece morire di stenti nella corte del suo castello in Irpinia, eccetera. Io riprendo questo elemento e creo una sorta di contro Gesualdo che si sviluppa allo stadio, come dire, animale nella parte bassa del castello, mentre sopra il padre si fa violenza e compone cose bellissime. E l'altra parte un po' gotica sono soprattutto questa serva amante che arriva a un certo punto dello sviluppo del romanzo, che si chiama Aurelia, che diventerà una sorta di strega. E questa però è storia, questo è vero. Cioè questo è successo davvero, quindi lì non ho dovuto inventare niente, non ho dovuto immaginare niente. Cioè la figura della vecchia Janara del paese, questa Polissandra Pezzella, esisteva veramente, è documentata la sua esistenza, ed è documentato un processo sommario che gli fu fatto per stregoneria, così come è documentata l'esistenza di questa Aurelia, appunto, amante, strega, eccetera. Quindi lì è la parte che ho romanzato ma non ho inventato, insomma, come dire.
Andrea Tabbia nel suo blog, quando sta per uscire un romanzo, lancia ai suoi lettori delle piccole esche, svela delle piccole curiosità, commenta il risvolto di copertina e parla in un punto di una piccola costellazione che i suoi libri sono andati a formare nel corso degli anni, e su questo io vorrei chiudere.
Sì, io me ne sono accorto in realtà 4-5 anni fa, ed è una cosa che, su cui sto ragionando da tempo, nel senso che non era ovviamente una cosa prevista, ma c'è un filo rosso che collega Il Demone a Beslan, Il Giardino delle Mosche e Madrigale senza suono, e che è innanzitutto la questione del punto di vista, la domanda sul chi narra e sull'attendibilità della narrazione. Sono tre modi diversi per mettere in dubbio l'attendibilità del narratore, in realtà, questi romanzi. Ci sono poi altri fili tematici, c'è una lunga sequela di personaggi, di ambienti, di temi che hanno a che fare con la Russia e con l'Unione Sovietica, che è un po' il debito che pago, no? Il Demone a Beslan lo dice il titolo, Il Giardino delle Mosche è questo serial killer russo-ucraino che parla con Chernenko e vive la perestroica, e Madrigale senza suono è il mio libro più italiano, però c'è Stravinsky, che è uno Stravinsky americano perché sta già a Los Angeles, ha già in qualche modo rinnegato l'Unione Sovietica, però insomma di Riffo di Raffa se ne parla e c'è questa cosa. E poi ci sono gli altri due libri che io metto in questa costellazione, che sono La Buona Morte, che è un reportage sull'eutanasia che io ho fatto nel 2014, e il libro che ho fatto l'anno scorso con tema La Croce per NN Editore, che si chiama Il Peso del Legno, che sono libri che parlano ovviamente dei temi di cui trattano, ma parlano tanto di libri, di letteratura e del mio approccio alla letteratura, e sono il laboratorio dei romanzi. Sono una, come dire, come se uno avesse aperto gli armadi, avesse detto i vestiti sono questi, insomma io le cose le faccio così. E quindi in realtà questi cinque libri sono cinque libri che sono l'uno il nutrimento dell'altro in qualche modo. Adesso si pone il problema di cosa fare dopo, ma ce lo poniamo da lunedì.
Era Andrea Tarabbia, Madrigale senza suono esce da Bollati Boringhieri. Daniele Pozza, sempre in tema di stranezze e di romanzi fuori misura, difficili da far rientrare in un genere, esce Tieni ferma la tua corona di Yannick Enel, vincitore del Prix Médicis 2017. Per cominciare c'è una sceneggiatura di 700 pagine sulla vita di Herman Melville, sui 20 anni che lo scrittore di Moby Dick ha trascorso in un ufficio delle dogane a New York. Ormai rassegnato all'insuccesso. In questo secolo, anche se scrivessi i Vangeli, finirei nell'immondizia, dice a un amico. Notate come ognuno considera il proprio secolo come il secolo in cui la letteratura non vale più nulla. Ma quale pazzo potrebbe mettere in scena un copione così difficile e interminabile? La scelta cade su Michael Cimino, il regista dei Cancelli del Cielo. Così entrano nel romanzo di Yannick Enel Isabelle Huppert e la Parigi dopo il terrorismo, oltre a molte bottiglie di vodka scolate fino all'ultima goccia. Più che un romanzo, un affascinante delirio. Geronimo finisce qui. Vi ricordo che anche questa puntata può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.